Buonasera, una settimana un po' diversa dalle altre, con diciamo, un appuntamento in meno rispetto al solito, anche a causa di altri impegni, di inviti. Un paio di sere fa sono stato ospite degli amici di Opinio Iuris, abbiamo fatto una diretta molto, molto, come dire, partecipata anche come pubblico. Si parlava sempre come sempre, della situazione politica attuale, anche alla luce degli ultimissimi sviluppi. Dire che non è cambiato nulla non è vero, perché in realtà qualcosa cambia, cambia nel senso che passano le settimane, come dire, passano i tentativi anche di porre fine alla tragedia, a quello che stiamo accadendo, di cui stiamo assistendo oramai da oltre 120 giorni. A questo proposito, prima di salutare tutti e anche dare il bentornato a Dawood, un avviso: la prossima diretta la faremo martedì, la faremo con una persona che ha partecipato alla diretta che ho citato poco fa, cioè con Matteo Meloni, e parleremo appunto di le 120 giornate di Gaza, ovvero come i media occidentali stanno assistendo, direi in modo abbastanza silenzioso, per non dire fuorviante, a un genocidio in diretta, e come tutto questo lo si possa interpretare anche alla luce degli ultimissimi avvenimenti. Matteo Meloni è giornalista, ha anche ricoperto incarichi di carattere anche istituzionale, una vasta esperienza, sebbene sia giovane, nel mondo del giornalismo internazionale, e oltre alla sua testimonianza di esperto e di reporter, parlerà anche di alcune vicende personali che ci diranno molto molto di quale sia il clima oggi tra i media italiani in particolare. Buonasera Claudio, Farhanas, tutti gli amici, Antonella, Giuliano, Andrea, Anna, bentornati, fa piacere vedervi. Marco Giuseppe, bentornato soprattutto a Dawood. Buonasera Dawood.
Bismillahirrahmanirrahim, nel nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Salam, salamicio, puyo khosho shanoi. Un saluto piacevole come il piacevole profumo dell'amicizia.
Queste sono le cose tipicamente iraniane che poi ci fanno amare questo paese. Giuliana chiede subito: avete sentito l'intervista fatta da un giornalista americano a Putin? No, non ancora. È un'intervista che sicuramente sarà interessante. La cosa che è più interessante è come i media italiani, alcuni di questi, siano addirittura scandalizzati per il fatto che un giornalista abbia intervistato Putin. Cioè, per la serie, l'opinione pubblica va informata, ma soltanto, insomma, per le cose che ci pare e piace, e quando invece ci sono i cattivi non vanno ascoltati, mettiamola così. Allora, è stata una settimana, anzi, noi non ci sentiamo in realtà da più di una settimana, ma negli ultimi giorni, insomma, sono successe un po' di cose, ci sono un po' di cose
Successe,
da
sono successe
raccontare.
tantissime cose in Iran. La cosa che ha coinvolto, diciamo, tutta la nazione sono state appunto le partite della Coppa d'Asia. L'Iran è arrivato in semifinale in una partita davvero assurda, anche perché comunque ha avuto tanta sfortuna. Ha perso 3-2 col Qatar. Ricordo che l'ultima partita col Qatar, solo di qualche mese fa, l'Iran l'aveva vinta 4-0, anche per dare un'idea di come poi certe volte i casi e i fatti che si verificano nel calcio possono essere strani. Comunque è uscito dalla Coppa mentre era il maggiore favorito per questa edizione, e naturalmente è stato come uno shock, anche perché nella partita precedente l'Iran aveva eliminato il Giappone, che era forse la squadra più forte che partecipava a questo torneo, almeno in base, non so, alle classifiche della FIFA, alle analisi, queste cose qua. E comunque niente, c'è stata questa cosa che non ha rallegrato molto chiaramente gli iraniani, però dobbiamo dire che ha giocato molto bene. Altra cosa di questa settimana che sicuramente dobbiamo raccontare è che giovedì c'è stata la festa islamica di Mabas, anniversario dell'inizio della missione profetica di Maometto, quindi luci, feste, eccetera, eccetera. Tra l'altro ci avviciniamo anche alla data di domenica, data importante perché la Repubblica Islamica compie 45 anni, è proprio anche una di quelle date tonde, tonde, quindi importanti. Probabilmente io
Sì.
immagino che si scriveranno analisi su analisi, cose varie, eccetera, eccetera. Devo dire che per i fatti che ci sono stati negli ultimi anni, forse gli sviluppi che ci sono stati, anche quelli tragici, come hai parlato prima giustamente anche della tragedia di Gaza che non finisce più, praticamente è un anno importante, forse non è un anno così tanto scontato e secondo me anche una sorta di punto di svolta, nel senso che come poi abbiamo anche detto, ci saranno dei cambiamenti comunque, sicuramente dei nuovi equilibri nella regione in cui si trova l'Iran. Poi, naturalmente, siamo anche sotto elezioni, siamo sotto anche Nowruz, siamo anche sotto, cioè ci sono tantissime cose
In ballo, sì.
sì, tante
Saranno
situazioni che si sviluppano.
un paio di mesi interessanti. Tra l'altro, poi avremo pure noi qualche sorpresa che non anticipiamo, ma insomma ci sarà un qualche motivo per cui magari vi sorprenderemo pure noi a breve.
Giustamente,
Speriamo. Insomma.
sono mesi interessanti, facciamo anche noi qualcosa di interessante di nuovo.
Interessante. Tra l'altro, quest'anno, dicevamo prima, Noruse. Sappiamo tutti che cade il 20 marzo, comunque le feste cominciano prima e ci si entra nel clima di Nowruz, durano 13 giorni e l'11 marzo inizia, però, io dico però, perché c'è insomma una specie di conflitto di interessi, mettiamolo così, il mese di Ramadan, cioè il mese islamico del digiuno. Quindi,
Esatto,
che
quindi
succede?
quando sarà Nowruz, praticamente ci saranno i giorni del Nowruz, saremo in pieno mese di Ramadan, mese del digiuno, e è il Nowruz preferito dagli abitanti di Isfahan e degli iraniani, forse, non so, non vogliamo offendere nessuno, forse gli iraniani genovesi, non so.
Ecco, sì, siamo quelli più parsimoniosi, no? Perché spieghiamo per chi sai che, cioè, diciamo, gli abitanti di Isfahan hanno questa nomea, no, cioè, famosa, so, diciamo
Sì.
di essere parsimoniosi, ecco, mettiamo così, di non sprecare il denaro.
No, perché subito dopo il Nowruz iniziava per 13 giorni la tradizione del Dido Basdid, cioè andare a casa dei parenti, essere accolti con frutta secca, frutta fresca, dolci, tè, queste cose. Giustamente durante il Ramadan non si potrà andare, cioè al massimo andrai dai parenti, ma di consumare cose no, perché sono a digiuno. Quindi tutti felici quest'anno trascorreremo Nowruz con meno danni, diciamo.
Ma poi nella realtà, a parte questo, diciamo, Isfahan, come che accadrà secondo te? Cioè, voglio dire, le feste saranno celebrate o ci sarà magari chi non le
Ah no,
celebrerà?
le feste, no, no, le feste vengono celebrate giustamente perché non c'è un contrasto tra il festeggiare, soprattutto nella prima metà del Ramadan, in cui non ci sono ricorrenze di lutto, però nel senso che cioè, se vuoi invitare qualcuno a casa e dargli da mangiare, lo devi invitare per l'iftar, no? Cioè quando si
Certo.
apre appunto il digiuno.
Ecco qua.
Quindi,
Il nostro amico
vabbè,
si
sì.
è
Vabbè,
preso, no, scherziamo.
però non sei persiano, quindi non
Sì,
c'entri in
apposta.
questo caso.
Vabbè, però cioè, adesso ti ricordo, per carità, tanto ci prendiamo tutti in giro. Ricordo sempre quando uscì venne inaugurata la fermata della metro dell'aeroporto Imam Khomeini, no, a Teheran, diciamo, so, l'aeroporto internazionale di Teheran, che è parecchio lontano dal centro, come Fiumicino e Roma, no? Al centro città. Allora mi ricordo che finalmente apre la metro anche la stazione interna dell'aeroporto internazionale e abbiamo qua i primi due viaggiatori internazionali, i primi due turisti internazionali che hanno preso la metro invece di prendere il taxi. Sono due, beh, questo era un giornale persiano, un giornale iraniano, sono una coppia di Genova che ha fatto Io subito, scusate, però ho pensato di come sono risparmiato di ritorno. Arrivano dopo tante ore, cioè di volo, magari di notte, però giustamente c'è la metro perché dobbiamo prendere il taxi.
Vabbè, scusa, perché bisogna.
Allora,
Allora.
abbiamo fatto un inizio volutamente un po' leggero, anche insomma, che sto sperando che ovviamente non si offenda mai nessuno, ma è una autopresa in giro, ci prendiamo un po' tutti in giro. Prenderemo presto in giro pure i romani, dai, facciamo una battuta sui romani così. Siamo a posto, così pareggiamo.
Ah, ma
Allora,
no, a proposito dei romani, io vedevo che appena è uscito l'Iran dalla Coppa,
ah,
i
sì,
fan della Roma erano tutti felici perché
così
finalmente
entusiasmo.
Asmoun torna.
No, ma infatti io, cioè, io su questo invece come dire, mi dissocio, dissento da questo, perché c'è stata questa cosa, no? Che tutti aspettare che devono tornare Asmoun dalla Coppa d'Asia e Ndicka dalla Coppa d'Africa. Invece poi Ndicka, che gioca nella Costa d'Avorio, è arrivato in finale, ma è arrivato vincendo una partita in 10 contro 11, rigori, cioè, e Asmoun alla fine stava per arrivare pure lui in finale, perché tra l'altro ha segnato un gol bellissimo,
Bellissimo.
un gol incredibile, veramente, e ne avrebbe potuto segnare anche altri, diciamo, ha detto male. Però la cosa fantastica è appunto che i romanisti, ah vabbè, almeno torna presto, ma aspettavamo 3 giorni, lei tornava campione d'Asia, era anche più contento. Insomma. Oh, vabbè, questo strano modo di, così, di voler bene alle persone. Allora, stavi dicendo, sono successe un po' di cose, infatti ci sono parecchie notizie.
Sì, parecchie notizie. Io vi volevo dare intanto due notizie economiche importanti, almeno per, cioè, coloro che sono appassionati del nostro paese, magari si fanno un'idea. Intanto il fatto che quest'anno le esportazioni non petrolifere dell'Iran sono arrivate ai 36 miliardi di dollari, che è comunque un dato importante. E altra cosa per il budget del prossimo anno persiano, infatti siamo nell'ultimo mese, inizierà tra poco l'ultimo mese, tra circa 10 giorni, l'ultimo mese dell'anno persiano, e per il prossimo anno si fa il budget, chiaramente la previsione del budget del Parlamento, eccetera. Il Parlamento iraniano uscente, tra l'altro, ha previsto che il gettito delle tasse praticamente sarà il doppio di quello dei proventi delle esportazioni del petrolio. E questo è un dato molto molto significativo nella nostra regione, perché comunque per quanto riguarda i paesi paragonabili all'Iran come produzione di petrolio e di gas, eccetera, quasi tutto il budget si fa con quelli. Noi questi 36 miliardi di dollari di esportazioni non oil, e poi questo gettito delle tasse, che un tempo, posso dirlo molto semplicemente, nemmeno tanti anni fa, erano praticamente inesistenti in Iran. Ora le hanno messe su una serie di cose, ma con molta, molta, comunque, diciamo, attenzione, cercando di non comunque scalfire, diciamo, soprattutto gli interessi dei ceti meno abbienti, però comunque sta diventando una voce importante nel budget iraniano.
Ah, ti faccio io una domanda tendenziosa, cattiva. Allora, le tasse adesso sono il doppio, cioè i proventi dalle tasse sono il doppio dell'export del petrolio, ma questo anche perché l'export del petrolio è calato o
No,
invece
no,
è
no, no, l'export,
qualcosa?
anzi. Anche l'export del petrolio praticamente ha raggiunto nuovi record, nonostante ci siano stati, diciamo, ci siano come sempre, da sempre, appunto, le sanzioni statunitensi. Infatti, i dati che abbiamo per il 2023, no? E dicono che le esportazioni di petrolio iraniane sono aumentate del 50% rispetto all'anno precedente, e quindi anche lì abbiamo un incremento. Sono dati che lasciano comunque pensare, ora senza, che ci saranno più soldi a disposizione del governo iraniano per poter portare avanti i grandi piani nazionali. Alcuni di questi, ad esempio, piani nazionali molto importanti, sono quelli inerenti all'approvvigionamento dell'acqua. e tanti impianti di depurazione dell'acqua, anche desalinizzazione per far arrivare l'acqua del Golfo Persico fino a zone, diciamo, del sud dell'Iran, appunto per l'acqua potabile o quelle da utilizzare. Quindi,
Qui Marco chiede appunto come si spiega questo
appunto.
successo nonostante le sanzioni e la situazione internazionale, cioè quella dell'aumento dell'export del petrolio.
Allora, l'aumento dell'export sono due questioni. Beh, come elemento chiave dell'aumento dell'export posso dire che è la Cina che acquista sempre più barili di petrolio al giorno. Da un, se non sbaglio, si trattava di 300.000 barili al giorno proprio quando ci sono stati i minimi, però questo volume è aumentato e evidentemente. La situazione appunto internazionale è tale che sempre maggiori paesi comunque sono spinti a ignorare diciamo, le rappresaglie economiche che ci sono da parte degli Stati Uniti per appunto gli scambi economici con l'Iran e poi credo che ci sia questo, non perché ora noi parliamo dell'Iran. In genere nel mondo ci sia un trend di riduzione perlomeno del prestigio degli Stati Uniti, soprattutto per quanto riguarda i paesi limitrofi dell'Iran. L'amministrazione Raisi, da quando praticamente si è insediata, ha detto che noi come prima priorità puntiamo sui paesi limitrofi. E infatti abbiamo visto che ci sono stati degli sviluppi e un allentamento delle tensioni importante con i paesi della regione. Notizie che, ad esempio, mi trovo davanti è che quest'anno, per il 45esimo anniversario appunto della rivoluzione islamica, il re dell'Arabia Saudita è l'erede al trono, quindi Mohammed bin Salman, entrambi hanno mandato gli auguri. Quando mai, cioè,
Una
arrivavano gli
cosa
auguri dell'Arabia
abbastanza,
Saudita.
sì, abbastanza pure strana, poi da un punto di vista, se vogliamo, ideologico, storico, no? Perché insomma, se c'è un paese che nella storia ha temuto sempre il cosiddetto contagio rivoluzionario dell'Iran, è proprio l'Arabia Saudita, quindi, però sono passati 45 anni.
Cioè, secondo me, io dicevo che in questi 2 anni sono accaduti dei fatti che secondo me hanno cambiato molto la regione medio orientale e comunque hanno cambiato anche, diciamo, il paradigma, il modo in cui pensano anche i paesi limitrofi dell'Iran. Quindi vediamo che l'Arabia Saudita inizia a pensare in un altro modo, paesi della regione iniziano a pensare in maniera differente, anche perché secondo me, ripeto, è un po' complice di questa cosa sono anche le politiche americane. Cioè, noi per far ora entrare proprio nel vivo della situazione medio orientale, per mesi, per anni forse, c'è stato questo confronto tra il sistema mediatico, diciamo, statunitense e quello alleato, quindi anche quello italiano, per dire. Che diceva nella regione del Medio Oriente l'Iran è una minaccia, potrebbe attaccare, che ne so, i paesi arabi, potrebbe fare questo, la forza militare dell'Iran è una minaccia. Però in questo periodo noi vediamo, in questi mesi, che gli attacchi, proprio anche i bombardamenti degli Stati Uniti, di Israele, arrivano contro il Libano, contro l'Iraq, contro lo Yemen, contro la Siria. C'è un'opinione pubblica in questi paesi, cioè, per dirlo ora molto chiaramente, non sono imbecilli gli abitanti, i popoli di questi paesi. Facendo un conticino, alla fine dicono: però, sinceramente, che quelli che bombardano ogni giorno, sono loro, sono gli americani. Cioè, questi alcuni sviluppi magari hanno indotto dei cambiamenti anche, diciamo, di politiche, non solo in Iran, nei paesi limitrofi. E quindi ci sono stati dei cambiamenti, continuano ad esserci.
Qui il nostro amico Domenico Siciliano ricorda al Nimr ormai passato, ricordiamo esponente sciita ucciso, decapitato tra l'altro, insomma, dall'Arabia Saudita. Se non sbaglio, era il 2016 o 2015, adesso se non ricordo.
Sì, infatti la sua praticamente esecuzione ad opera dell'Arabia Saudita innescò un'interruzione delle relazioni tra l'Iran e la monarchia araba, che comunque dopo poi 7 anni c'è stata praticamente una ripresa delle relazioni, però beh, ripeto, al di là ora di questo fatto particolare, no? Secondo me anche l'Arabia Saudita ha capito che non può affidarsi in tutto e per tutto alle armi degli Stati Uniti o alle politiche degli Stati Uniti, anche perché anche pure loro hanno visto che c'è un presidente, ci può essere un presidente, un'amministrazione che ti sostiene, un'altra che non ti sostiene, o un altro ancora che ti dice che non si interessa, cioè hanno capito che la loro sicurezza la devono garantire anche comunque attraverso la politica estera e il tipo di relazioni che stabiliscono con i paesi vicini.
Tra l'altro, in questi giorni, in questi ultimissimi giorni, noi stiamo vedendo, credo che sia una dimostrazione veramente netta, chiara, che gli Stati Uniti faticano a parlare anche con i propri alleati più stretti. Cioè, voglio dire, non c'è nessuna forma vera di influenza su Israele in questo momento, perché il tentativo di tregua che è stato rigettato da Netanyahu, questo è cronaca veramente delle ultimissime ore, potremmo dire. Proposto da Hamas, che sarebbe stata una tregua di 35 giorni con il rilascio degli ostaggi, con il rilascio di alcuni prigionieri da parte israeliana. Insomma, probabilmente gli Stati Uniti sarebbero stati piuttosto propensi di vedere, avrebbero visto con favore probabilmente un accordo, una tregua di questo tipo, ma non c'è stato assolutamente verso di convincere invece Israele. Quindi probabilmente è anche al di là dell'atteggiamento della volontà, c'è anche un'incapacità proprio di mantenere un controllo come era fino a un po' di tempo fa.
Io credo che, cioè, leggevo ora, ieri, praticamente, proprio sui media italiani, le dichiarazioni di Biden che appunto si leggeva in parecchie difficoltà e poi anche i resoconti cioè, Netanyahu continua a dire che la guerra andrà avanti fino ad eliminare Hamas. Le agenzie di intelligence statunitensi, in gergo molto diplomatico chiaramente, esprimevano seri dubbi sul fatto che questo obiettivo sia realizzabile, che tradotto in italiano vuol dire che, cioè, no, è impossibile fare qualcosa del genere. Tra l'altro, ad esempio, molte volte si parla dei tunnel, io leggo delle analisi che poi non sono, cioè nemmeno di parte, sì e no, forse avranno eliminato qualcosa come il 20% della capacità, diciamo, militare di Hamas, che dopo 4 mesi e quasi 30.000 morti, cioè qualcosa di orribile del genere, secondo me mi sembra abbastanza, cioè quasi equivalente ad un nulla, e poi non si capisce, cioè, dove si voglia arrivare. Come io ho detto, e non è magari tanto facile dirlo, però io credo che in qualche modo all'interno dello stesso regime di Israele comunque siano entrati in un vortice, cioè, da cui non si esce più, e non stanno facendo, cioè, mettendomi un attimo anche nei panni di chi li governa e amministra, non stanno facendo per niente gli interessi comunque della loro popolazione, della loro gente, perché credo che ciò che stiano facendo sia parecchio deleterio anche per appunto l'entità ora, quello che sono stati.
Qui Marco sottolinea come certo che è epocale che ci sia quasi tensione, non tanto larvata, tra Stati Uniti e Israele. Sì, è vero, infatti sì, c'è una tensione nel senso che è evidente come il gioco anche delle parti in questo momento non valga più, perché da parte di Israele c'è una volontà assolutamente ferma, direi cieca, ad andare avanti. Io ricordo sempre che nel 2003, quindi 21 anni fa, gli Stati Uniti invasero scusate, l'Iraq e in 2 settimane di fatto Saddam Hussein era finito. Poi con tutto quello che venne dopo, no? Una guerra civile infinita, con la distruzione dello Stato iracheno, le forze qaediste che divennero predominanti nel paese, un disastro totale. Ma da un punto di vista militare erano passate 2 settimane per mettere a terra un esercito che comunque non era proprio l'ultimo del Medio Oriente, non era proprio gli ultimi, come dire, l'ultimo esercito della regione e anche proprio nel mondo. Questo anche su tutta una serie di fattori che però vanno anche considerati, cioè se è vero come dicono che Hamas non rappresenta nessuno, non rappresenterebbe nessuno a Gaza, non si capisce perché invece, come dire, dopo 4 mesi. 4 mesi, di fatto si ammetta che Hamas esiste e come ancora. Così come da un punto di vista strategico, politico, direi proprio geografico, un conto è invadere l'Iraq, un conto è bombardare e invadere Gaza, che è una superficie molto, molto più ristretta. Quindi i conti non tornano, ma non tornavano dall'inizio e oggi più che mai è faticoso e quasi impossibile nasconderli, camuffarli, mischiarli ad altri e imbastire una narrazione che di volta in volta assume toni sempre più, lasciatemelo dire, patetici, perché oggi noi siamo arrivati al punto, non so se Davuto, segui anche, diciamo, la cronaca un po' più leggera qui di quello che accade in Italia. Che persino
Certamente.
se a Sanremo un cantante in una canzone fa un riferimento chiaramente a Gaza, senza mai nominarlo, ma appunto come una canzone di Gali che dice appunto per tracciare, no, confini immaginari bombardate un ospedale per un pezzo di terra, un pezzo di pane, sembra che dica più o meno così. Ma io non mi stupirei nemmeno se uscisse poi la notizia che magari per contratto non è possibile nominare alcune parole come Israele, come Gaza, come Palestina, che infatti non sono mai state nominate, no? Si è parlato molto
Infatti
genericamente.
io, cioè, chiaramente è un qualcosa che perlomeno in alcuni anni credo tutti gli italiani hanno amato, magari se ora non seguono più Sanremo, è chiaro che è un evento importante che tutti hanno un po' amato. Però io in realtà cioè, me la sono molto presa. Perché in un momento di difficoltà dell'Iran, in cui c'erano stati quei patti che tutti ben conosciamo, si fece proprio un vero e proprio, io non lo chiamo altrimenti, un vero e proprio siparietto, no? Sull'Iran, eccetera, eccetera, una persona che, se è davvero un festival che tiene a cuore le questioni dei diritti umani, avrebbero dovuto quindi invitare un rappresentante, un palestinese, come hanno invitato un iraniano, no? Una iraniana che parlava delle donne del suo paese. Io aspetto che invitino una persona, un pensatore, una ragazza palestinese in Italia, c'è anche un'associazione giovani
Certo.
palestinesi in Italia, che invitino e che racconti dei 12.000 bambini palestinesi uccisi, dei tantissimi bambini a cui hanno dovuto amputare gli arti anche senza anestesia. Cioè, se la morte di una ragazza in Iran, per carità, certamente aveva il valore per essere raccontata, credo che la morte di 30.000 persone, tra l'altro, persone che hanno
L'unica colpa di essere
l'unica
palestinesi.
colpa di essere palestinesi e di voler vivere nella loro terra e avere il loro stato. Allora questo, secondo me, il Festival di Sanremo doveva farlo. Se non l'ha fatto da oggi, personaggi come noi, ad esempio in Iran, avremo modo di pensare che è un festival fazioso, cioè oltre a essere il festival della musica, dovrebbe essere una festa della musica e dell'arte 360 gradi, purtroppo è diventato anche un evento politico, no? E secondo me va
Sai, questo è
parecchio
come
male.
questo lo disse qualche mese fa, perché oramai purtroppo stare dentro una situazione come questa oramai da 4 mesi ha anche una sua memoria oramai interna, no? Cioè questo genocidio oramai dura da 4 mesi, quindi sono anche delle fasi che possiamo riconoscere. E qualche mese fa, quando c'era in Serie A un allenatore che poi è stato esonerato, mi dispiace proprio per questo motivo, perché aveva fatto una dichiarazione onesta, che Andrea Zoli allenava l'Empoli all'epoca, e disse che, non so se una nipote o qualcuno gli aveva chiesto, ma perché sì, in Serie A ogni settimana c'è una causa di beneficenza, si fa un minuto di silenzio per le vittime di questo, di quello, perché per i bambini di Gaza invece la Serie A non ha fatto nulla? E lui disse, io me lo sono chiesto anch'io, e io però a mia nipote non ho saputo dare una risposta, perché non c'è una risposta, perché invece non diciamo nulla di questo? Ecco, ed è questa la risposta, no? Cioè, sai, il primo assioma della comunicazione è che non esiste la possibilità di non comunicare. Anche quando non si comunica, di fatto si dà una comunicazione. Non parlare, non aver dedicato a Gaza, la Palestina, i nastrini con i colori nazionali, i minuti di silenzio, i discorsi, gli appelli per la pace, è già una comunicazione. E quando qualcuno, in modo molto timido, potremmo dire, come un paio di artisti a Sanremo lo ha fatto, è arrivata prontissima la critica, di chi ha cominciato a dire che era un comizio, che era un attacco ingiustificato a Israele, appunto, anche perché poi se tu dici che dire di bombardare un ospedale è un attacco a Israele, di fatto tu stai ammettendo una cosa che è chiarissima oramai, cioè che Israele bombarda gli ospedali, ma questo lo sapevamo già prima, ma è incredibile che tutto questo venga poi. A me dispiace ancora una volta dirlo, dalle comunità ebraiche italiane, che evidentemente non hanno nulla di meglio da fare che difendere sempre gli interessi di Israele, invece che magari fare un lavoro che dovrebbe essere un lavoro di rappresentanza di comunità, anche di, come dire, di indagine e anche di comprensione di quello che può essere una tragedia, che dovrebbe in qualche modo riguardare anche loro, anche come memoria storica. E invece assolutamente.
Tanto voglio dire una cosa che è importante, sempre perché gli amici comprendano anche l'atmosfera del Medio Oriente che, dicevo, sta cambiando. Per 45 anni noi nell'anniversario della rivoluzione islamica in Iran, il popolo iraniano, non ne facciamo mistero che sia giusto o sbagliato, l'hanno fatto per 44 anni e lo faranno anche quest'anno, in occasione dell'anniversario della rivoluzione, perché era uno proprio dei proprio punti fissi, si bruciavano le bandiere di Stati Uniti e Israele. Siamo in Medio Oriente, ok, in Iran lo facevano e la gente piaceva, ora ripeto, a ragione o a torto, piaceva e faceva questa cosa, e nella regione c'erano tutti gli altri paesi, le nazioni arabe, c'è la Turchia, non so, la Giordania, l'Egitto, questi paesi qua. A distanza di 45 anni io non do manco la risposta, lascio pensare ai nostri amici e chi ci segue. Le altre popolazioni che stanno in questa regione, che ne pensano di questo dare fuoco alle bandiere di Stati Uniti e Israele? Perché non era così scontato e non è che nessuno si sia mai chiesto, cioè c'era anche chi diceva, ma sarà giusta questa cosa? Magari non è troppo esagerata, magari non si potrebbe fare altrimenti. Certo che se lo sono chiesto le popolazioni. Però quest'anno, secondo me, quando arriverà questa cosa, lo faranno insieme agli iraniani tutti i popoli della regione. Anzi, si diranno, per 45 anni siamo stati pirla noi a non farlo, no? Gli iraniani avevano ragione, da mo' che avevano capito. Quindi questi sono cambiamenti, ripeto, che si verificano e probabilmente non è un caso che gli americani stanno iniziando a dire in tutti i modi ora basta, perché capiscono che certe situazioni quando sfuggono di mano poi non è solo la questione Palestina e palestinesi e israeliani, inizia a essere praticamente lo zimbello di tutti, no? In tutta la regione. Cioè, abbiamo notato anche nelle ultime settimane molto freddo anche con alleati arabi degli Stati Uniti, cioè la Giordania, l'Arabia Saudita, cioè questi paesi che ormai, cioè, fanno capire che non ne possono più, anche perché, come abbiamo detto sin dall'inizio, loro hanno un'opinione pubblica a cui devono comunque dare una risposta decente, plausibile. Cioè l'Arabia Saudita, tipo, proprio 48 ore fa, ha detto che finché non fate uno Stato palestinese, ragazzi, della normalizzazione con Israele, proprio non se ne parla.
Questo
Perché non è
è
che...
un
No,
bel
non è,
cambiamento
cioè,
rispetto a qualche
no,
mese fa,
è
perché era pronto l'accordo.
perché la nazione che si dichiara portabandiera del mondo islamico, che c'ha la Mecca nel suo territorio, ogni anno gli arrivano i pellegrini da tutti i paesi islamici del mondo, non può fare una figura di merda e quindi è costretto ad assumere una posizione che sia ragionevole, no? E quindi, cioè, le cose stanno cambiando e il tempo sta, secondo me, passando molto a scala. È vero che i palestinesi si sta versando sangue innocente, ma come noi nell'Islam crediamo, il sangue degli innocenti, il sangue dei martiri, non va perso, non si perde invano. È un sangue che poi dà i suoi frutti. Nella rivoluzione islamica si disse molto questa cosa, si disse che sangue dei martiri, l'indomani nella primavera fioriranno i fiori, ci saranno i tulipani. Questi sono anche, cioè, immagini poetiche che però ormai esistono nel mondo islamico. E io, come opinione molto, molto mia, può essere anche sbagliata, non credo che queste vite andranno, saranno vane, nel senso che io credo che ci sarà in futuro uno stato palestinese. E i palestinesi che vivranno in quello stato lo dovranno proprio a questi martiri. Come oggi noi in Iran dobbiamo, diciamo, la nostra indipendenza ai ragazzi, ai giovani che hanno fatto la rivoluzione e per 8 anni sono andati a difendere il paese.
Allora, qui Marco dice, fa riferimento, diciamo, ai contrasti, anche un paese nato come la Turchia di Erdogan. Non so se tu ti riferisca, Marco, al rapporto con gli Stati Uniti o diciamo, al dissenso nei confronti di Israele. Quello della Turchia poi è un caso molto particolare, perché appunto è sì un paese nato, è un paese che con Israele poi ha avuto sempre, lo stesso Erdogan ha avuto un rapporto molto, come dire, altalenante, si è passati da momenti di collaborazione ad altri di contrasto, altri più o meno di finto contrasto e in realtà collaborazione sotterranea, però rimane il fatto che come dice, mi riallaccio a un'altra affermazione qui della nostra amica di Giuliana che dice devi aspettare, qui da noi ormai c'è la censura, censura non detta, ma di fatto è vero questo, cioè nel senso che oramai in Italia da questi anche episodi che una volta probabilmente avremmo bollato, avremmo definito marginali come quello di Sanremo, ma come tante altre questioni, e ne racconteremo altre martedì prossimo con l'ospite di martedì, dimostrano quanto sia fragile questo equilibrio, cioè se c'è bisogno di questa censura e di questo controllo di tutto quello che si dice, è perché è evidente che c'è un racconto di quello che sta avvenendo e che è avvenuto che è molto debole, cioè che bisogna, che deve sostituire una realtà che invece ha
No,
pochissime.
ma poi non è molto debole, è molto menzognera. Cioè, io voglio spiegare una cosa ai nostri amici. Io trovo su tutti i media più prestigiosi degli anche italiani, senza eccezione, quando si parla di Hashd-Shaabi, cioè le forze di mobilitazione popolare dell'Iraq, si dice: gruppi di miliziani filo-iraniani. Ora, spiegazione. Ma che siamo matti? Cioè, pensiamo che in Iraq, cioè in una nazione straniera, ci sono dei miliziani filo-iraniani. Hashd al-Shaabi, le forze di mobilitazione popolare irachena o i volontari, militari volontari iracheni, in base a un'approvazione di anni fa del Parlamento iracheno e tutto, è parte integrante dell'esercito iracheno.
No, ma
Cioè, siamo arrivati a un livello di menzogna che, cioè, come se io arrivassi a dire che ne so, a parte dell'esercito iracheno, dire miliziani filo-iraniani, cioè uno si chiede, ma come fa? Come sarebbe possibile questa cosa? Cioè, a raccontare menzogne su menzogne per giustificare una politica assurda, intanto di Israele e poi degli Stati Uniti.
sì,
Cioè,
ma c'è sempre questa astrazione che va per gradi.
Ci rendiamo conto che è dalla morte di Soleimani che gli iracheni stanno dicendo agli Stati Uniti: vi dovete ritirare dal nostro territorio, e ancora non si arriva a una soluzione. Cioè, li hanno buttati fuori, gli hanno detto andatevene in tutti i modi, e non si riesce a fare sta cosa. Cioè,
Sì, beh, quello, diciamo, uno dei punti più, come dire, di menzogna, il grado di menzogna più alto è proprio quello del quando si parla degli alleati presunti, veri, reali dell'Iran. Cioè, c'è un momento in cui, quando nel racconto, nella cronaca, bisognerebbe dire cose abbastanza scomode, cioè che in molti paesi del Medio Oriente gli Stati Uniti, semmai lo siano mai stati, non sono più i benvenuti, perché questa è la realtà, o che ci siano gli yemeniti che sono intervenuti e finora, io ripeto anche una cosa non da poco, senza uccidere una persona, hanno, come dire, stanno esercitando una pressione per un cessate il fuoco a Gaza. Allora, quando si arriva a questo punto, come si dice a Roma, la si butta in caciara, cioè quando tu magari stai perdendo, no? Come quando c'è una partita che va, la butti in caciara, cioè scateniamo la rissa, facciamo a chi urla di più o chi mena più forte, perché tanto la partita se no l'hai persa, e quindi si butta così. Infatti il livello anche del dibattito politico internazionale di questi mesi è questo: nel momento in cui qualcuno comincia ad argomentare e cita anche dei passaggi importanti, risoluzioni delle Nazioni Unite, da parte dell'interlocutore, diciamo, che deve per forza sostenere Israele, la si butta in caciara, cioè o si dice oh sì, vabbè, come ha fatto qualcuno, oppure cominciano a dire salutami Hamas, oppure tu sei pagato da quello o da quello. Io ne so qualcosa, perché insomma negli anni mi è successo spesso di vivere situazioni come questa. Però ecco, è questo il punto. E quando si comincia a usare il termine milizie filo-iraniane, alleati di Iran, proxy di Teheran, vuol dire che allora lì c'è qualcosa che non sta girando bene per una certa base. Come diceva appunto Giuseppe, come l'asse del mare George Bush, di 378 paesi nemici, sì, insomma, sono quei discorsi in cui si crea il nemico. Allora, proviamo a raccontare l'ultima parte di questa diretta, magari qualcosa anche non per forza politico, avevi presentato diverso materiale. Fai tu,
Sì,
scegli tu.
se mi ricordi qualcosa per
Allora,
quest'oggi.
io ti condivido adesso una bella
Oddio, sì,
cosa, anche perché
bella
insomma
immagine.
cominciamo pure effettivamente a essere stanchi, perché poi ci facciamo giustamente prendere dalla cosa, ma è anche, scusami,
Certo,
dal trasporto del dibattito, ma cominciamo pure noi a perdere un po' i colpi, ci sta, scusate che però se riuscissi a condire cosa sarei più contento, ma ovviamente ti pare che in questo momento io ci riesca, un momento solo perché ho un problema che adesso risolviamo in un secondo, ma sono immagini di una celebrazione, anzi sicuramente, ti dico dove siamo. Aspetta che non lo vedo. Qui vedo delle immagini dei cammelli, così intanto mentre tu ti
Esattamente,
ricolleghi.
ora ne parliamo. C'è stato praticamente un grande festival, praticamente una sorta di sagra nella regione del Kerman, in cui si sono state fatte diverse gare con i cammelli, perché lì ci sono, diciamo, dei grandissimi allevamenti e feste praticamente a cui hanno partecipato anche le popolazioni dei villaggi, appunto, della regione del Kerman, che è la più grande dell'Iran e che comprende gran parte di questa regione comunque è occupata dai deserti, dal deserto di Lut, quello importante, più famoso dell'Iran, dove c'è anche il punto più caldo della terra. E sono state fatte corse con i cammelli, concorsi di bellezza dei cammelli, eccetera, eccetera, e comunque l'allevamento di questo animale è diventato un elemento importante dell'economia, diciamo, di queste zone. Sono le zone dell'est della regione del Kerman, e comunque è qualcosa che io chiamerei, ora per far capire magari ai nostri amici italiani, una sorta di sagra del cammello, no? Tranne che comunque no, non se lo mangiano il cammello, però nel senso che una festa, appunto, celebrando appunto l'allevamento di questo animale. E tra l'altro io volevo, cioè, possiamo fare anche ogni settimana delle proposte. Volevo proporre la modifica del nome di uno degli organi dell'uomo, se tu ci ha proposto.
Addirittura.
Esatto, invece di Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, AIEA, io
Sì.
direi AIEAI, nel senso Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'Iran, no?
Beh, che tanto si occupa solo di quella.
Perché no, no, perché si occupa solo della... Ma te lo giuro, non ci credi.
No, no,
Cioè, hanno scritto che Rafael Grossi verrà a Teheran perché bisogna discutere del programma nucleare iraniano. Tra l'altro, l'ultima diretta abbiamo detto che ci saranno quattro nuove centrali nucleari elettriche, appunto, in Iran. Cioè, quando negli altri posti minacciano l'uso delle bombe atomiche, eccetera, eccetera, Rafael Grossi non c'è. Cioè, l'AIEA è l'organo dell'ONU fatto solo per l'Iran. Secondo me,
Ah sì,
rendiamolo ufficiale, no?
ma sono più di 20 anni poi oramai che questa storia va avanti, no? Cioè non è bastato nemmeno fare un accordo che a suo tempo venne definito storico, perché tanto poi ci hanno messo.
Cioè, ormai gli ispettori dell'AIEA parlano il persiano meglio di me.
Sì, ma
Scusa,
sono stabiliti in
faccio
Iran, hanno messo sul
sì.
famiglia. Secondo me è così, no? Ma probabilmente c'è qualche motivo di questo tipo, evidentemente si trovano bene. E non si
Non
spiega,
lo
anche
so, cioè qua, boh,
perché insomma,
non lo
di
so qua.
tutti, non credo che sia l'unico paese che, come dire, che abbia un programma nucleare, no? Cioè, nel senso che abbiamo sentito negli ultimi anni parecchi altri paesi si
No,
sono
cioè ora non per essere cattivi, cioè gli americani, tanto ora mi viene in mente, cioè, ogni tanto dicono che no, faremo delle bombe nucleari ancora più precise, ancora più cattive, non so, ancora più, però qua non lo so. Vabbè, comunque, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica dell'Iran, però.
Qui Domenico ci fa una domanda insomma, provocatoria, ma assolutamente fondata. Cioè, ma voi veramente credete nell'ONU, nella sua utilità? Beh, a questo
E
punto.
questa volta gli devo dire di sì.
Ah,
Nel
sì, eh?
senso che l'AIEA a rompere le scatole dell'Iran è servita.
Ah, vabbè, forse sì.
Quindi, oddio, uno deve ammettere, cioè, a rompere le scatole all'Iran, a metterti 20 anni di sanzioni per nulla, e no, a riuscirci c'è riuscita. Quindi,
Poi,
ammettiamo.
si sono poi dimenticati di Corea del Nord, India, Pakistan, Cina. Sì, ricordiamo sempre che poi i paesi che hanno il nucleare, insomma, ce ne sono diversi, tra cui appunto anche un vicino dell'Iran che è il Pakistan, però insomma non mi pare che questo sia manco più una notizia perché ogni tanto se lo
No,
dimenticano tutti.
ma non abbiamo nemmeno notizie e programmi nucleari quasi ufficiali che vogliono anche avviare Turchia e Arabia Saudita, cioè le centrali nucleari ci saranno anche in questi paesi, con anche la partecipazione e, diciamo, il supporto, diciamo, occidentale. Beh, però l'AIEA, boh, vabbè.
l'altro, restando in campo energetico, c'è questa notizia che se ne sta parlando finalmente in modo un po' più ampio, cioè che i famosi giacimenti di gas, e qui torniamo a Gaza, purtroppo, come dire, purtroppo per fortuna ne parliamo ancora, il
Sì.
governo israeliano oramai da un paio di mesi avrebbe dato, no, in concessione, avrebbe aperto le gare e quindi a diverse organizzazioni, società internazionali per lo sfruttamento di quei giacimenti, che ricordiamo non sono suoi, nel senso che comunque non c'è scritto da nessuna parte che siano e che appartengano allo Stato di Israele. E questa è la notizia, è che anche la nostra in quanto italiana, ma rifiutando qualsiasi forma di appartenenza, di, come dire, ideale o morale, c'è anche l'ENI. E giustamente qualcuno oggi dice: attenzione, cioè, immaginiamo che l'ENI faccia dietro front, perché questa, un'eventuale assegnazione, sarebbe non solo non corretta, ma sarebbe illegale, cioè dal punto di vista del diritto internazionale sarebbe come se io faccio un decido di mettere a bando e di assegnare delle aree come Italia che stanno in Albania. Cioè, da un punto di vista del diritto è la stessa cosa. Cioè, nel senso, perché io so che lì vado e voglio occupare quel posto, quella parte di territorio, e quindi io so già che saranno mie, e quindi poi le metto all'otto, cioè le metto veramente come l'altra parte hanno cominciato a fare per le case, no? Le pubblicità dell'immobiliare.
Sì,
Questa è una cosa
quindi.
molto, molto grave, molto, come dire, indicativa anche di come vadano poi certi equilibri, perché ricordiamo sempre che l'ENI muove tanti interessi, muove anche tante voci, diciamo così, perché spesso anche i suoi personaggi, esponenti, sono anche, come dire, interlocutori e opinionisti molto ben pagati nelle nostre televisioni, che vanno poi a dare loro illuminati consigli, illuminate opinioni, però in questo caso c'è un problema non da poco, eh? Cioè, se appunto se il diritto internazionale ancora esistesse, questo sarebbe un punto che andrebbe veramente raccontato, e ne parleremo ancora, perché ci sarà molto da discutere di questo. Allora, prego, Davide, scusa, sai dire qualcosa?
No, volevo dire che tra l'altro, ora, davanti a queste notizie tragiche, stona anche un po', però questa settimana abbiamo avuto l'assegnazione, un altro riconoscimento alla città di Hamedan, che è, come diciamo, una delle città simbolo del turismo asiatico per l'anno 2024 e quindi probabilmente vedremo molti turisti asiatici, appunto, io penso soprattutto cinesi, come è stato in questi mesi, visitare questa città, che è tra l'altro una delle città molto belle del nord dell'Iran. Ricordiamo la tomba di
Questa è
Esther,
l'antica.
ecco qua, esatto, della regina biblica Esther, appunto, e dello zio Mardocheo, che si trova lì, e tanti tanti monumenti. E ci sono comunque, ora visto che siamo entrati nell'argomento, ci sono anche sviluppi positivi comunque per il turismo iraniano, cioè la gente dei diversi paesi ha ripreso a fare, secondo me, in maniera nettamente più comunque visibile i viaggi appunto nel paese. E tra l'altro, in vista delle prossime elezioni parlamentari, almeno a livello di richieste, ci sono tantissime richieste da parte dei giornalisti provenienti da tutto il mondo, compresa l'Italia, appunto, per arrivare in Iran e dare copertura alle elezioni parlamentari.
Beh, sono, come dicevamo prima, saranno sicuramente mesi interessanti quelli che concludono poi 1402.
Ecco, tra l'altro è di poche ore fa, questa è una notizia abbastanza importante, il fatto che i candidati ammessi per correre per le elezioni parlamentari sono arrivati a 15.000, ricordiamo che il primo risultato parlava di 12.000, quindi sono aumentati del 25%, sono arrivati a 15.000 e i candidati per il consiglio degli esperti sono arrivati a 144, quindi un aumento se non sbaglio, di una quindicina, di una ventina anche lì, e da questa parte invece l'aumento fino a 15.000. E sono giorni importanti anche come si terrà, a mio avviso, l'anniversario della rivoluzione e queste giornate. Sono giorni importanti anche per poi andare a vedere un po' il risultato elettorale. Devo dire, e questo spieghiamolo per gli amici che seguono, magari sono appassionati, che dinanzi a un quasi, si poteva dire, boicottaggio dei riformisti all'inizio, quando appunto c'erano i primi risultati dell'idoneità, in questo momento si può dire che la maggioranza, comunque anche dei personaggi riformisti, ricorda alla gente che l'astensione dal voto in realtà manda in Parlamento i rappresentanti del fronte
Certo.
opposto. Quindi stanno praticamente invitando la gente a partecipare e esprimere praticamente la loro preferenza. Il fatto che non partecipare o astenersi o comunque forme, diciamo, simili a questa non aiutano, cioè non cambiano nulla. Alla fine si faranno le elezioni parlamentari. E quindi credo che siano giorni importanti anche in questo senso per i cambiamenti che si stanno verificando. Quindi è una situazione che secondo me quest'anno va seguita in maniera molto, molto attenta. Ci potrebbero essere anche dei colpi di scena, a mio avviso, per quanto riguarda le relazioni internazionali, anche perché un'altra cosa che io al di là ora, da una parte sì, c'è il conflitto nei territori appunto occupati, eccetera, però la sensazione che io ho avuto è che sia iraniani che statunitensi hanno preso atto del fatto che la divergenza e l'ostilità così come esiste in questa maniera non può andare avanti all'infinito, nel senso che da qualche parte, secondo me, ora se sarà la prossima amministrazione, dobbiamo vedere repubblicana, democratica, eccetera. Però, secondo me, c'è una presa di coscienza da entrambe le parti che da qualche parte si dovrà mettere la parola fine a questo.
Sicuramente,
Però,
questo sarà uno da seguire.
sono, ed è chiaro che sono importanti, però, cioè i preliminari, nel senso che come si arriverà a questo momento, è chiaro che poi a seconda delle carte in tavola che entrambe le parti avranno, come si farà che un nuovo accordo, questo secondo me sarà molto importante.
Bene, allora direi che ci avviamo alla conclusione. Abbiamo trattato parecchie, parecchie questioni questa sera. Ne avremo sempre anche di più, ma ovviamente non è possibile fare tutto nel tempo che ci possiamo dare. Io ricordo soltanto prima di chiudere, domani è un'altra giornata di mobilitazione per la Palestina. A Roma alle ore 14 ci sarà una manifestazione che parte diciamo dall'inizio di via Cavour, in pratica da via dei Fori Imperiali, da Largo Matteo Ricci, alle ore 14. Allora, premetto, domani è prevista pioggia, previsto brutto tempo, però è importante esserci, è importante che non ci facciamo spaventare da magari un po' di pioggia, cioè c'è chi a Gaza sopporta ben altro che cade dalla testa tutti i giorni. E sarebbe veramente importante ritrovarci lì. C'è una domanda a cui vogliamo rispondere brevemente, perché è arrivata proprio in chiusura, mi piacerebbe non rispondere, è quella di Davide, una cosa di cui abbiamo parlato diverse volte, ma rispondiamo ovviamente di nuovo. Cioè, chiede, ma le minoranze etniche hanno dei seggi nel Majlis?
Le
Sì.
minoranze religiose, non
Religiose.
perché minoranze etniche, cioè nel senso che minoranze etniche non capisco bene, nel senso che tutti di tutte le etnie si possono candidare in maniera libera di tutte le etnie e di tutte le religioni, però le minoranze religiose hanno delle quote, nel senso che minimo ci devono essere due deputati cristiani, un deputato ebreo e un deputato zoroastriano. Poi anche se tra gli altri, come è anche successo per gli zoroastriani, se anche poi tra gli altri ci sono più candidati di queste religioni va benissimo, no? Però queste che abbiamo detto, questi quattro sono proprio le quote, devono esserci per forza. Nel senso che per dire, il primo eletto, per esempio, tra gli zoroastriani va a riempire quella quota là che ci deve essere. Poi se il secondo arriva praticamente nella sua circoscrizione e tra i primi classificati, è chiaro che entra. Cioè non ti dicono deve essere solo uno, è una quota minima per ognuno, in modo che ognuna di queste minoranze religiose abbia un rappresentante al Majlis, al Parlamento iraniano.
Però appunto, come diceva Dawood, minoranze religiose, perché le minoranze etniche, se noi dicessimo, per esempio, gli azeri hanno le quote, ma la guida stessa è a zero, quindi cioè, sono stati premier, presidenti che sono di etnia zero o in parte, ma poi non è così.
Posso
Prego.
dirvi che, infatti io non capivo bene la domanda di Davide, minoranze etniche, cioè praticamente non ha senso in Iran. Cioè io pensando alla mia famiglia, no, io ho antenati di Isfahan, di Shiraz, arabi, turchi, lor, cioè praticamente siamo tutti di un po' di tutte le etnie. Che, tra l'altro è un qualcosa che è abbastanza, cioè, appurato anche dalla scienza moderna, non è che solo l'Iran è così, cioè è un po' dappertutto in questa maniera. Però l'Iran ora, conoscendo un po', anche andando a cercare, scavare, sì, si dice ora iraniani, però ci sono queste etnie iraniche un po' di tutti, praticamente.
Davide dice, non so, ignoranza, ma no, perché intendevo
No,
armeni e
figurati.
curdi. No, cioè non è che ci sono delle quote riservate per gli armeni o per i curdi, ma ce
No, ad
ne
esempio,
sono.
noi abbiamo la regione di Kermanshah, la regione di Kurdistan, la regione, parte delle regioni dell'Azerbaigian, che sono popolate da abitanti di etnia curda, quindi tutti i deputati che entreranno da quelle province saranno appunto curdi, per esempio, o quelli che ne so, quelli che arriveranno dalle zone vicine al confine con l'Armenia o che ne so, zone, è chiaro che saranno di queste etnie.
Ma sai, è
Magari
un po'.
una volta dovremmo parlare, anche fare un po' di luce, perché non abbiamo parlato di queste etnie iraniche e come sono intrecciate, anche perché ora lo dico molto brevemente, un fenomeno molto interessante che c'è stato nei decenni scorsi, molte volte forzato anche dai re persiani, compresa la dinastia Pahlavi, è che loro spostavano delle etnie da una parte all'altra. Ad esempio, alcuni curdi, proprio perché ne abbiamo parlato, sono stati spostati nel nord-est, cioè per dirti, nella regione dove ci sono i turcmeni. Infatti, ora c'è un tipo di curdo di quella regione là, che è un po' differente dal curdo che ne so, si parla da un'altra parte. Cioè, anche questi spostamenti hanno creato proprio un miscuglio molto particolare tra le diverse etnie iraniche, quelle dell'altopiano iranico, persiani, lor, curdi, azeri, armeni, un po' tutti
E
questi che
tenendo
conosciamo.
poi presente che la realtà come quella dell'Iran contemporaneo, che è una realtà fortemente urbanizzata, in cui se non sbaglio il 70% della popolazione vive in centri urbani di grandezza anche
Nelle città.
piuttosto ampia, lì è molto più labile il confine tra, vuol dire, tra un'etnia e l'altra, nel senso che ci si sposa, ci si unisce, si fanno figli, che ovviamente poi sono in parte azeri, in parte sono persiani o turcmeni, no? Cioè, pensate, ecco, senza fare tante cose complicate, no? Pensiamo però del calcio. Allora, pensate appunto al nostro amatissimo Sardar Azmoun, che è turcmeno, no? Che è sunnita, tra l'altro, oppure quando anni fa è stato anche capitano per qualche partita. Un armeno, un grande giocatore, a me sta tra l'altro simpaticissimo, Andò Timurian.
Che tra l'altro ora fa parte degli allenatori della nazionale iraniana, in
Esatto, quindi voglio
questo
dire,
momento.
quindi questo è molto, questa è una anche delle cose che non sono chiare anche a causa di una stereotipizzazione dell'Iran. Quindi quando si parla di etnie si immagina. Come appunto qui dice giustamente, chiede Marco, dice, quindi è molto diverso dalle quote libanesi, tuttora attive. È una realtà diversa, una situazione, io direi,
Sì,
completamente
sì, sì.
diversa. Quello del Libano è un paese, tra l'altro, ricordiamo, costruito pure quello, diciamo, a tavolino, quella è una grossa responsabilità dei francesi in quel caso, e in cui venne fatto apposta per, così, per garantire a un certo punto il predominio dei cristiani e dei maroniti, no? Insomma, ma poi l'evoluzione della storia ha fatto sì che le cose siano andate in altro modo, ma non c'è un sistema di rotazione tipo quello libanese, perché non ci sono nemmeno quelle proporzioni lì tra le minoranze.
In realtà, ora Antonello è stato tantissime volte in Iran, cioè tu quando giri e parli un iraniano, no? Può essere benissimo di ognuna di queste
Ah, sì.
etnie, cioè non è che si, non si, non, secondo me c'è un miscuglio molto ben fatto, cioè molto ben amalgamato, diciamo, tra
Sì.
queste diverse. No, non, è difficile fare appunto, ripartiamo dalla domanda iniziale, una distinzione tra le etnie. Cioè, se tu incontri un cristiano, un armeno, un ebreo, un loro, a meno che non te lo dica, non è che tanto, non è manco facilissimo poterlo capire.
No, ma magari non sa nemmeno lui, cioè nel senso che nemmeno lui è in grado di dirti io sono questo e non quell'altro, perché poi magari dice, guarda, mia madre è mio padre è a zero, cioè ci sono anche poi posti anche che sono lontanissimi tra loro, però perché? Perché sono conosciuti a Teheran, perché i nonni sono trasferiti a Teheran, quindi comunque ci sono queste. È una
E
realtà
poi,
molto contemporanea.
anche perché poi era una delle politiche, a mio avviso, positive dello Scià, che lui iniziò a mandare gli insegnanti dalle città più, diciamo, grandi, importanti, come potevano essere Teheran, Isfahan, a mandare gli insegnanti nei piccoli centri, i medici, tuttora la legge è rimasta, devono fare un periodo. Dopo la laurea devono fare un periodo nelle zone più piccole, nei centri rurali. Quindi praticamente poi con la leva militare obbligatoria che ti mandano sempre, chiaramente in una provincia che non è la tua, c'è continuamente questo miscuglio che ormai ha fatto una grande pasta, diciamo, di tutte queste etnie che non possono essere divise, tra l'altro. È questa la cosa. La bellezza, secondo me, dell'Iran.
Qui Claudio fa una battuta, uno senza padre è il padre a zero. Questa è come dire, qui Claudio
Questa.
è un tuo degno allievo, guarda, tu dovresti essere orgoglioso. Guarda fino a che punto sei arrivato, guarda, questo però, immagino che andrai a dormire veramente, come dire, soddisfatto di
No,
questo allievo.
oppure per continuare sulla stessa lunghezza d'onda, esce il cristiano, il papà armeno ce l'ha. Anche
Ecco, e con questo direi che almeno
questo abbiamo toccato il fondo.
dopo tante cose brutte che ci tocca, di cui ci tocca parlare, almeno chiudiamo con una risata e ce la teniamo pure stretta, dai, perché bisogna pure
Va
scherzare un
bene,
po'.
perfetto.
Caputo, come dice, lui rincara, almeno la madre ce l'ha. Caputo. Credo che questa coppia come dire, di intrattenitori, Claudio Dawood, funziona molto. Siete che i due viaggi fatti insieme hanno, come dire, cementato
Sì.
questa collaborazione artistica. Va bene, allora io vi ringrazio. Chiudiamo con un po' di leggerezza che ci sta sempre. Noi ci vediamo martedì con chi lo vorrà. Dawood, grazie come sempre per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato un onore per me.
Grazie Dawood e le sue freddure, dice appunto la nostra amica Giuliana. Ci stava tutto. Grazie ancora e buonanotte a tutti.
Buonanotte.